Carini, carini, bravi, 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 bravi. Sì, Bianca e Livio nelle prossime puntate ci faranno vedere diverse cose di quelle che appunto sono in programma: vini, roba da mangiare, calci, eccetera. Cioè, questa era solo un'introduzione, perché la Divina Enoteca avete visto poi com'è questo, cosa c'è, poi vi spiegheranno tutto, quelle cose che ci sono in marmo, quelle vasche, quei leoni, cioè quelle cose lì, insomma, vabbè, insomma, ok, io cambio telecamera, vengo qua, oh, guarda chi appare, come mi sono sempre chiesto, ma il Pegaso c'ha le ali, ma nitrirà come il cavallo senza ali? Non lo so mia io, ma allora vediamo un pochino che mi dice invece un amico che si chiama Giovanni, dice... oggi mi fa tornare fame, vedi, è già un ottimo risultato. Mi fa tornare fame vuol dire che ti ha messo lo stimolo vedere questa cosa qua. Lo stimolo sarà sempre più bello ogni giovedì, 5 minuti prima della mia trasmissione. Io insomma farò l'introduzione, poi interverrò dopo. Ovviamente, queste sono puntatine registrate a cui ero presente io, effettivamente fanno venire fame e sete, ecco, per cui insomma fate voi, giovedì la Divina Enoteca vi aspetta. Poi metteremo anche sul sito di videofirenze.tv, metteremo anche le varie puntate, in modo che potrete rivedervele anche da sole, non solamente all'interno di questa puntata di TeleG. Allora si va con la sigla, vai!
I gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa Macao cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così mentre tu mi dici ciao G. Un semplice saluto sembra banale, pure un mito nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'Aitao, tao tao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci togliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così 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 così, ciao G, ciao.
Allora, ciao G, come va? Va, che qui c'è anche della gente, qui oggi è venuta la gente ad assistere, ho detto volete venire, vi volete far vedere, sono delle bellissime donne, anche dei ragazzini, insomma, che oggi hanno avuto il loro primo giorno di scuola, ma non vogliono venire, no? Certo, la privacy, i bambini non si possono far vedere, bambini, cioè, hanno là? Che classe fate, ragazzi? La seconda media, ma te dimmi, sono più bambini, sono ragazzi, sentiamo cosa ci dice Andrea da Milano, che dice, dunque, ciao G, come stai? Ieri puntata squallida con il padano, non ti è piaciuto? Il padano, senza offesa per te, no, io lo squallore, cioè, io lo rifletto... Però non è detto, chi ha detto? Tu dici te squallore, scusa, magari a qualcun altro è piaciuta. Milano con la Lega è diventata una fogna. Ma questo lo dice Andrea che sta a Milano e quindi, che ti devo dire, io non trovo squallido niente di questo tipo, perché ieri sera c'è stata una puntata allegra, si è parlato di politica, di varie cose, ma allegramente, no? ci siamo anche un po' sfottuti, io soprattutto, insomma, ho tenuto alto, insomma, il nostro essere fiorentini. Lui è toscano, ma dice Fonpadano, va bene, ma lasciaglielo credere, ma abbi pazienza, se è convinto. Però insomma, tante cosine come il discorso di Don Severino di Settimello, che dice: oggi è su tutti i giornali, ma noi ieri sera abbiamo dato per primi questa notizia sui media. Don Severino di Settimello dice: io non fosse per me non darei la comunione a quelli del PDL e a quelli della Lega. Cioè una cosa incredibile, una volta lo facevano con i comunisti, no? Ora lo fanno con i berlusconiani e i leghisti, eh? E allora questo della Lega è venuto a raccontarci questo gustoso episodio. Quindi non dare comunione vuol dire scomunicare, perché se non dai più la comunione scomunichi una persona. La scomunica, insomma, è una cosa per la Chiesa, è pesante, no? Almeno i vecchi comunisti, cioè, tanto io sono ateo, a me che me ne frega. Invece quelli del PDL e i leghisti si professano anche cattolici, difendono il crocifisso, ma insomma, ma allora, eh? E allora Don Severino, insomma, ne abbiamo parlato, e poi ognuno ha le sue idee. E poi devo dire che c'è stato un bellissimo contraddittorio tra la persona che era qui con me, cioè Jacopo Alberti, segretario provinciale della Lega di Firenze, per dire, no segretario, insomma un miliardo più, insomma, l'ha detto lui le cose. E cioè, quindi praticamente lui ha avuto molto contraddittorio da tante persone che hanno scritto, hanno mandato messaggi contrari. Quindi c'è libertà per tutti, libertà per voi di espressione, libertà per chi viene qui lo stesso di dire la propria. Oh, ma diciamo, cavallo, io ce n'ho due, ma due non ci stanno, uno. Vabbè, poi a fine settimana ti riporto a casa, domani l'ultima puntata della settimana. Ora è sorto qui con le persone presenti, è sorta una diatriba, no, sulla mia camicia. Allora, vabbè, questa ce l'avevo anche ieri sera, ho detto ci aggiungo la cravatta perché mi piaceva portarla, mi piace. Aspetta, facciamo così, così si vede meglio, vai proprio là, cavalca, vola, fai cazzo, dunque quindi praticamente la camicia, sì, dice le da donna, cioè mi dicono delle donne, le da donna, va bene, d'accordo. Allora io scosto la cravatta e faccio vedere la bottonatura. Allora, secondo voi questa bottonatura, questa in cui io posso infilarci la mano destra, no, come Napoleone, ma che ci mette Napoleone a destra, immagino, sì, perché sarà un maschietto e le faccio così, Napoleone, sì, così. E quindi praticamente è maschile o femminile? Da che mondo è mondo, la bottonatura con l'apertura verso destra è maschile, con l'apertura opposta verso sinistra, se io potessi infilare la mano sinistra dentro, ma non posso, come vedete non posso, sarebbe femminile. Quindi questa è una camicia maschile, è inutile da dire. Poi ci sono donne che portano volentieri le camicie maschili, no? Sì. Però devo dire che in effetti, aspetta, che cosa manca qui? Manca qualcosa? Sì, è davvero? Sì, è, aspetta, sì, è, andiamo a finire, TeleG. No, mi manca TeleG, eccolo qui, ma il mio logo che sta qui sopra, ho detto, ma manca qualche cosa, mancava TeleG, va bene. Allora, dicevo, appunto, le donne la portano spesso, l'abbigliamento maschile, i pantaloni ce l'hanno rubati a noi, perché un tempo le donne non li portavano pantaloni, pensa che so, nell'antica Roma si portavano pantaloni. Ma forse nemmeno gli antichi romani portavano pantaloni. Vabbè, in ogni caso, diciamo che anticamente la donna aveva la gonna, magari grande, sa, queste gonne larghe, ampie, dietro ci avevano una specie di gabbia per fare un culone così, no? Questa gabbia, lo dicevo, donna, guarda, e poi andava a vedere, non c'era nulla, magari era proprio piatta, insomma ci avete preso i pantaloni, e va bene, purtroppo noi preferiamo la gonna, e ancor più la minigonna, che è un dono del Signore. Il Signore ci ha dato la minigonna, guai a chi ce la tocca, grazie Signore. Quindi, però, insomma, le donne amano sentirsi anche un po' maschi, no? Quindi la camicia da uomo, e va bene anche i pantaloni da uomo, anche i pantaloni hanno la stessa caratteristica, no? Con la patta, se è da destra che puoi inserire la mano per tirarlo fuori, o posso fare che ti pare, insomma, cioè evidentemente è maschile, se invece da sinistra non tira fuori niente, ma è femminile. Ora, al contrario, noi uomini, perché modestamente lo siamo, noi uomini evidentemente non portiamo le cose femminili. Perché non portiamo le cose femminili? Perché, insomma, dice, hai visto, c'ha la camicia la donna, questa è da uomo, mi spiace dirvi, hai visto, c'ha il giubbottino da donna, qualcuno mi porge il mio giubbottino che ho lì, vi faccio vedere un giubbottino da uomo, ma proprio da uomo, guarda. E me lo metto, sì, questo di jeans così. Vedi qua, ta, vedi, no, ta, ti fa vedere una cosa molto interessante. Questo bottino da uomo, ecco. Ora fa caldo lì dentro, ma insomma, per dire, io la bottono, la costretto, ma la bottono e, oh cazzo, oh, insomma, cioè, da uomo. Mi sono venuto con questo io. Aspetta, io la bottono, oi oi. Oi oi, guarda, si sbottona, perché sai? Aspetta, ecco, guarda che roba, si infila a sinistra, lei da donna è... ho parlato troppo presto, vabbè, allora, questa è da donna, però mi sta da Dio, anzi da Dea, ecco, quindi mi sta, cioè, io mi sta detto bene, è bellissimo, però la camicia è da uomo, allora, io ho infranto il tabù. Anche l'uomo può mettersi le cose da donna. È vero o non è vero, no? È così? No. No, a parte quelli lì. No, a parte gli omosessuali, i travestiti, i transessuali, quello è un altro discorso. L'uomo che non deve chiedere mai, perché vedi, c'ha tutto il jeans, cioè praticamente che deve fare? Può mettersi anche un giubbottino, una cosina di jeans che non è maschile, cioè che ha dei requisiti prettamente femminili. Lo devo tenere aperto perché si abbottona male, però io questa cosa non la abbottono, me lo levo subito perché fa molto caldo, vi dico qui, fa molto caldo, come se non bastasse il caldo che naturalmente c'è in questa stanza, c'è anche una luce molto molto luminosa che evidentemente ci fa questa quasi una bronzatura, insomma, eppure sono bello pallido. Ecco, dopo questa dimostrazione mezza fallita da parte mia, devo dire, sì, no, te hai detto che la camicia è da donna, parla pure. Sì, okay, no, te hai detto che la camicia è da donna, no, è questa, la camicia è da uomo, c'ho anche la cravatta, le donne si mettono anche la cravatta, ciao a tutti, vanno a letto per me perché domani devo andare a scuola alle 8, entrano alle 8, escono alle 2, mamma mia, le 8, è lunga, perché prima giubbottino era da donna. Prima io entravo all'8 e mezzo, uscivo alle 8 e mezzo, ora entro all'8 e esco alle 2. Però il sabato io andavo e loro non vanno il sabato, c'è questa differenza. Già, il sabato non ci vanno e invece io andavo anche il sabato. Oh, dunque, si vuole vedere il calzino e la mutanda? No. Intanto, caro Fabrizio, sono venuto in ciabatte. Io ho le crops false, ovviamente, e la mutanda, boh, sì, quella ce l'ho, perché ti devo far vedere, insomma, ragazzi, non è da donna. Ciao, negli anni 70 andava di moda mettere i pantaloni a zampa o stretti al stile fuso, oggigiorno sono le donne. Solo le donne li mettono, anche per i capelli, una volta gli uomini si facevano la permanente, ai capelli oggi solo le donne. Io vorrei tanto farmi la permanente, però non mi permane nulla. Cioè, io vorrei fare la potessi, ma c'ho, diciamo, una quantità limitata di materiale atto alla permanente stessa, ecco che giro le parole per dire, insomma, vabbè, però non sono calvo, chiaro? Ecco, nemmeno pelato, ho la fronte alta, E poi io sono nato in un'epoca, ragazzi, in cui era già tanto se si rimaneva in vita, era già tanto se si arrivava all'età che ho io. Cioè, certo. Eccolo qua. Questo è il mio atto di nascita, non certificato, atto. Ah, tu. Non so se si vede, l'ho scritto, è scritto proprio a mano, però questa è una copia d'epoca, quindi è molto preziosa, l'ho ritrovata in questi giorni, non credevo nemmeno di avercelo, questo atto di nascita, Comune di Firenze, atto di nascita, parte prima, serie A1, che voglia dire, non lo so, sono anche in fotocopia tutte le marche da bollo che c'erano state messe sopra. Probabilmente l'originale di questo sta in comune, ovviamente. Sì. Allora, cosa leggo sul mio atto di nascita? Tanto per farvi sapere che io sono nato parecchi anni fa, insomma. Scusate, se è scritto a pilocchino. L'anno lasciamo perdere, 1900 lasciamo perdere, e a D 23 del mese di marzo, no, io sono nato prima, ma il 23 è stato fatto alle ore 8 e minuti 30 nella casa comunale, avanti di me, come dire, davanti a me, Ugo Falchi, qui è scritto malissimo, non si riesce a leggere, ma comunque è un impiegato. L'ufficiale dello Stato Civile Comune Firenze, lui, delegato dal Podestà. Già cominciamo subito a dire Podestà, non sindaco, Podestà. Ecco, ha detto tutto. È comparso un certo Renato Beltrame, che non è parente mio, figlio di fu Michelangelo degli anni 38, impiegato residente in Firenze, quale ufficiale a ciò delegato dal direttore dell'ospedale di maternità di Firenze, dove è avvenuto il parto di mia madre, insomma, moglie di mio padre, diciamo che i miei genitori non c'erano quando hanno fatto questo atto. Alla presenza dei testimoni Iginio Dolfi, è bello per ancora venire, di Fu Luigi, anni 53, impiegato, tutti impiegati, residente in Firenze, e Rita Picchietti, saranno tutti morti, questi, sono tutti morti, di Giovanni, di anni 26, anche io fra 26 anni sarò morto, impiegato, insomma è una donna, residente in Firenze, mi ha dichiarato quanto segue, il giorno 18 del mese di marzo, è l'anno 1900, che te ne frega, era fascista, c'è anche il numero dell'era fascista, EF, alle ore 1 e minuti 40 nel suddetto ospedale posto in via Alfani, numero 58, ora c'è la facoltà, la signora, mia madre, di anni 29, atta a casa, di cittadina italiana, di razza ariana. Ragazzi, non sono un negro, sono di razza ariana. Di razza ariana, moglie di mio padre, di anni 34, impiegato, virgola, cittadino italiano di razza ariana. Oh, ho avuto i genitori, c'è scritto qui, genitori di razza ariana. Cioè, che forti? La razza ariana. Io non ci ho avuto dei genitori rom. Pelle rossa. No. Niente. Indiani. No. Razza ariana. Vabbè. Si diceva. È nato un bambino di sesso maschile. Vedi? Lo diceva, era un uomo, no? Poi dice, ha detto bambino che non mi viene presentato, che era analico e bambino al collo, non c'era nemmeno il babbo e la mamma, ma della cui nascita e sesso mi sono accertato per mezzo del direttore dell'ospedale maternità dell'anzidetto, cioè ha detto, scusi, ma è nato davvero questo bambino? Cioè, sì, il professor Cazzantico dell'ospedale primario di geronto pedofilo ostetricia, geronto pedofilo ostetricia, i nomi miei. Tutto viene detto agli interessati e a quanti con me lo sottoscrivono. E così ci sono le firme delle persone che vi ho detto prima e anche di questo Ugo Falchi, morto, stramuerto ormai, e questo è il mio atto di nascita. È fantastico, c'è anche la filigrana, voi non la vedete, ma la filigrana con il Giglio di Firenze è bellissimo, è bellissima la filigrana del Giglio di Firenze. Oh, che dirvi, mi sono molto divertito a leggere questa cosa, un po' perché vabbè, riguarda me e mi conferma quello che mi ha sempre detto mia madre, e che ora non può più dirmi, ma sai, qualche cosa mi ricordo certo di quello che mi ha detto. Tu sei nato lì in via gli Alfani, dove c'è la maternità, ora c'è praticamente una scuola, una facoltà, eccetera eccetera. Bene, numero 58, proprio di fronte alla rotonda dei Brunelleschi, quindi piazza Brunelleschi, quella povera piazza martoriata, e io soffro perché lì è la mia culla, la mia cuna, lì nasco, per dire, ma quella razza ariana mi fa tanto ridere, fa pensare, razza, già la parola razza, ariana, cioè, come dire, gli è bianco, bambino gli è bianco, i genitori sono bianchi, come dire, cosa significa razza ariana? Da che cosa si traeva la sicurezza che qualcuno fosse di razza ariana? E se avesse avuto qualche parente ebreo? Oh mamma, quello non è razza ariana, no? Boh, vabbè, che ti devo dire? Io sono nato in quei tempi lì e sono anche contento di poter esibire questa storia ormai lunga che comprende varie fasi della nostra nazione. Dunque, Noè, ci devi dire l'anno di nascita, dai G. Senti, sai perché non te lo dico? Lo sai perché non te lo dico? Vuoi sapere perché non te lo dico proprio a te, proprio a te, proprio a te? Perché hai scritto anno con l'H. Hai detto anno. Anno! Voce del verbo avere. T'ha sbagliato. Questi errori io non li faccio passare lì perché l'Accademia della Crusca. Esatto. Sì, o più o meno. Vero? Ecco. Che è? Ah. No, perché c'ho un sondazzo forte oggi, Un forte sondazzo, da vi ascoltare. Subito? Boh! Dopo? Boh! Domani? Boh! Stasera? Boh! O quando? Boh! No, quella, boh! Vabbè, no, dopo, dai, dai, fra un pochino. C'ho anche qua un'altra cosa, perché oggi mi è venuto di portare dei documenti molto importanti, questa non riguarda me, questa riguardava me, e la ripongo nella vaschetta. Ricordate? Gliela ripongo nella vaschetta? Chi era? Era De Sica, Christian De Sica. Era lui, sì, era molto bellino. Molto bellino, gliela ripongo nella vaschetta. Per un certo periodo questi slogan funzionano, poi quasi chi se ne dimentica, però poi tornano bla 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 alla mente, gliela ripongo nella vaschetta, doppio senso, a bestia. No, quindi ho pensato di portare anche un'altra cosa, questa qui, e questa è una cosa proprio del comune di Firenze, però è talmente fragile, talmente quasi una carta velina, insomma, è un grande manifesto, insomma, un'ordinanza del Comune di Firenze del 1905. E allora c'era il sindaco, hai visto? Quando sono nato io c'era il podestà, nel 1905 c'era il sindaco, vi farò vedere. Oh, dunque, l'anno è 1947, mi dice Massimo. Allora, no, se ti dico di no, ragazzi, ma io sono nato, cioè, ma se io vi ho detto più volte, l'ho detto nella televisione tradizionale, l'ho detto qui, che quando sono nato io erano ancora vivi Hitler e Mussolini. Erano vivi. Erano vivi. Quindi, può essere il 47? Quando sono morti nel 45? Ho ammazzato io. Ero un po' piccolo. Fatti fuori. No, per dire, pizzai. Perché mi pizzai, scusa? Mai? Anche te, che ne sai? Non so nemmeno io, figurati. Abbiamo un piccolo ospite che ci farà compagnia la prossima settimana. È un ospite molto gradito, di cui bisogna avere anche un po' paura, però sai, non è proprio così cattivo come lo dipingono, anzi lo disegnano. L'ospite della prossima settimana, di cui vi do una piccola anticipazione, ora spunta, ora spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, taratatarata, sì, avete riconosciuto? È proprio lui, eccolo qua, un raro fantoccino di Diabolik. Basta, l'ospite non è di questa settimana, abbiamo il Pegaso, i miei premi Pegasi, ma non ammazzerei nemmeno una mosca io, ragazzi, ma parliamoci chiaro. Vediamo cosa ci riprovi. Dice sarà il 43. Dal 47 tu mi passi al 43. Ma abbi pazienza. Ma che ti devo dire? Ma sarà quel che sarà. Sarà quel che sarà. A proposito, che ci siamo prima del sondazzo storico, io credo che sì, facciamola presto. Ieri sera la feci alla fine della trasmissione, conclusi la puntata proprio con Merdosetta. Credo che sia il caso, credo di avere anche un plettro da qualche parte, perché il plettro mi serve per dare più voce alla chitarra, perché la chitarra sennò si sente troppo in sottofondo. Io ci avevo un plettro qui, no, sono sicuro. Vediamo un po', 5 euro, no, sono ricco veramente, vediamo un po', tiro fuori, 2 euro e 5 centesimi, no, la stessa taschina di questa borsina, sono sicuro che sia qui, sono sicuro che per ogni goccia, zang, eccolo qui. Aspetta, rimetto i miei 7 euro e 5 centesimi preziosissimi, scherzi davvero, di questi tempi, e mi prendo il mio plettro, quello fatto a teschio. Si vede? Si capisce che è un teschio? Penso di sì. Bene, la chitarra non può mancare, perché se mancasse la chitarra, come mi accompagnerei? Aspetta. Ti piace Diabolik? Ce l'hai anche sulla chitarra? Sì, è vero, ma sai perché c'ho Diabolik qui? Non perché è stato un caso. C'ho Diabolik qui, è un caso così. Questa chitarra c'ha un buco qui. C'ha proprio bucata, è rotta. Allora, per nascondere il buco, il primo adesivo che ho trovato, ero in TV, quell'altra TV, e ho trovato questo e ce l'ho messo, tutto qui. Fosse stato, che so, Candy, ci ho messo Candy, no, per dire. No, era solamente per tappare, però mi piace, no, mi piace che ci sia Diabolik, e Vacant. Dunque, ciao G, buonasera. Allora, quante ha messo Angelo? T'ha messo un sacco, non se non posso nemmeno contare. Tantissimo, bene, ciao. Allora, la Merdosetta, perché così l'ho chiamata, perché così si chiama, perché così si deve chiamare una che dovunque e comunque la fa, cioè la fa, proprio la fa, capito? La fa, sono due note musicali, questo è un la, questo è un fa, allora, vabbè, d'accordo, allora... Allora, fa la do mi negli spazi, mi sol si re fa sulle righe. Carra tato ieri sera non sarebbe stato niente se non ci fosse stata gente. T'han brattato in muso a tutti, meglio quando tu farutti, ma cacare proprio no. Merdosetta, e tu n'hai fatta una setta, e t'ha fatta anche rumore. T'ho detto, va più là che qui si muore. Se tu lo tieni più stretto, te lo tappo piccoletto, così poi non toccai più. Ecco, brava. Mettiti un po' a buon su. Ecco i tappi. Te lo metto, è della roba giusta, guarda, l'è perfetto. Da questa parte, così non escirà nemmeno uno stronzetto. Meno male non gliel'ho tappato, sono contento, tranquillo, ma no, no, così, per un po' almeno, oddio, oddio, sento come un terremoto, si muove ogni cosa, sento dei rumori, oddio che sta succedendo, oddio che sta succedendo, oddio che sta succedendo, pum, pazzo e botta. Tutto pieno di me, tutto intorno, ragazzi, ci sembravano stromboli. Oddio mio, ora c'è anche una cosa che vi dice, potenziate al massimo la protezione della navigazione, ma che cazzo ci mettono davanti questi cose? Cara, dato anche stasera, l'è partito come un razzo. Pensa, se ci avessi messo il cazzo, te immagina, con te non c'è tappo che tenga, ma vai via prima che svenga, e non ne posso proprio più. Merdosetta, non basta neanche la paletta, sì, t'han biancati in mura spruzzo, l'è venuto color puzzo, eccolo lì. Se tu vuoi vedermi morto, col tuo corpo sempre sciorto, merdaiola ha detto ma. Ma lo sai che tu devi fare? 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 Ma lo sai cantare il disco? Ma lo sai che tu devi fare? Va a cacare un po' più in là, un po' più in là. Una canzone molto odorosa, molto odorosa, perché cioè solo a sentirla, credo a cantarla, sta canzonerchia, beh, senti quell'odore particolare che viene rilasciato da quella particolare sostanza che particolarmente si chiama merda, ecco. Oh, dunque vediamo i vostri commentini qui. Con 7 euro le paste te le dà. Ah sì, con 7 euro e 5 centesimi, no? Sono ricco, ma questo è gli spiccioli, tu vedresti gli interi. Sai chi ha cantato la sigla di Candy Candy? Candy, oh Candy, da na 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 ni. Chi erano? i Rocking Horse, chi erano? Chi è che faceva Candy Candy? Boh, vabbè, questi qua, insomma, quelli specializzati. Candy, hanno tutte come peorelle, peorina, quelle voci a peorina, eh? Allora, lo so, Andrea, tu vai a ricercare queste notiziole e poi ce le propini, ce le propaghi, ce le propelli. Propelli? Chi è? Chi è propelli? Sono propelli? Desiderato al telefono. Vedi? Non esiste più. Una volta, come si vede nei vecchi film, è desiderato al telefono uno che sta in un ristorante, così, in un albergo. Signor Taldetani, desiderato al telefono. Oh, il telefono era importante, c'era la cabinetta lì, eh? Che poi magari era sempre uno che lo chiamava dalla cabina accanto per fare una eh? I luoghi comuni del cinema, popcorn. Ma oserei dire, cambiando decisamente argomento, sì, cambiamolo. Due persone si incontrano per strada. Non è una barzelletta, no. Per carità di Dio, no. No, quelle le lascia tutte a Berlusconi, guarda, a Berlusconi le lascia la barzelletta. L'ha detta una su Hitler ultimamente, era tutto contento. Non era tanto nuova, ma insomma. Beh, dice, me l'hanno raccontata. Volevo dire, due persone si incontrano per strada. Rocking Horse, bravo, ha visto? Bene, Rocking Horse, hai visto? Lo sapevo. Oh, dunque, sconosciuti, persone sconosciute, è una riflessione che ho fatto in questi giorni io, no? Sì, ho riflettuto. Avete notato che quando, per esempio, su un marciapiede, quindi molto da vicino, ci si incontra con un'altra persona, ci si guarda negli occhi, davvero? Perché? Tu non conosci quella persona non conosce te, non ci salutiamo, quindi non c'è nessun rapporto, no? Per un attimo però c'è un contatto visivo a livello bulbi oculari, le palle degli occhi. Gli occhi si incontrano, c'è questo sguardo, per esempio fra uomo e donna. Tu non vedrai mai più quella donna non vedrà più mai più te, ma c'è quello sguardo. Allora tu pensi, cosa pensi in quel momento? Perché c'è un lampo di pensiero. Ho fatto uno studio, perché anche oggi ho notato che, ho detto voglio notare, tutte le volte che sempre si guarda. Guarda negli occhi, almeno di altri casi uno guarda in terra, che ne so, però normalmente ci si guarda negli occhi. Per quale motivo? E cosa si pensa in quel momento? Ci guardiamo negli occhi perché gli occhi sono il punto ricettivo e di trasmissione. Tu con gli occhi trasmetti, l'altro con gli occhi riceve e trasmette a sua volta con i propri occhi. Sei una bella figa, ti guardi il culo, però dopo quando è già passata. Oppure le poppe, però quando sei lì davanti guardi gli occhi. Dice, ma non è poppe la sapeva, ma ci vuole guardare gli occhi. Però ho visto lo stesso, cioè perché la persona la vedi arrivare, quindi la vedi già in prospettiva, dopo c'è l'occhiata. Di cosa ci preoccupiamo in questo caso? Ci preoccupiamo, pensiamo a come lei, a come noi giudichiamo lei, l'altra persona, maschio o femmina che sia, o come l'altra persona giudica noi. Io opto per questa seconda ipotesi. Non so, mi viene a pensare che quando c'è questo scambio di occhiate, mi viene a pensare, questo mi ha guardato, questa mi ha guardato, cosa penserà di me? Che impressione avrà avuto di me? È un lampo, non ci sono tutte queste parole nel pensiero. Il pensiero si esprime a ideogrammi probabilmente, flash, no? Certo, tu fai una riflessione, pensi di quella persona qualcosa. Cioè, guardate, è brutto. Bella, bella faccia, occhi verdi. Oppure, questa qui me la farei, quest'altro no. Però, al di là del tuo giudizio, contemporaneamente scappa fuori questa tua preoccupazione, cioè cosa pensa l'altra persona, che impressione ha ricavato da questo sguardo. E non lo saprai mai, però temi sempre il peggio, perché poi lo sguardo va altrove e dice, ma se nemmeno è fermata a dirmi lo va un pompino, no, è andata via. E certo che vanno via, certo, come vai via te. Però è strano come siamo tutti esseri umani, come del resto ultimamente si è anche ripetuto per quanto riguarda le persone disagiate, eccetera, siamo tutti uguali, tutti esseri umani, e ci si guarda negli occhi e chissà quante occasioni noi buttiamo all'aria, perdiamo. Perché? Perché potrebbe essere invece quello sguardo l'inizio di qualcosa, di un rapporto di lavoro, di un rapporto d'amore, di un'amicizia. No, noi ci guardiamo anche con un po' di sospetto a volte, con curiosità. Il peggio è quando, io me ne sono accorto, ho delle magliette a volte vistose con delle scritte sopra, dei disegni, insomma, no? Dai, uno va in giro con una maglietta e questa attira l'attenzione. Ma tu vedi che lo sguardo dell'altra persona che ti incrocia non ti guarda negli occhi, guarda la tua maglietta. Vedi anche se è una maglietta, insomma, un disegno abbastanza, come si dice, attenzionale, cioè che attira attenzione. Vedi anche delle ragazze che si girano così per guardarlo. Ragazze, anche molto carine. Ma non guardano me, guardano qui. Guardano qui, non serve a niente, non mettetevi questo tipo di magliette, perché insomma stornano l'attenzione. Dice, ma almeno si è voltata, ma guardata, ma che ha guardato? Ha guardato la sua maglietta, non te. Quante cose si potrebbero cambiare nel mondo se noi con le persone che incontriamo per un attimo, per un secondo, per strada, stabilissimo delle relazioni. Potrebbero nascere delle grandi invenzioni, per esempio, non so, perché no? Persone che si mettono insieme, magari quello è un genio, sono un genio anch'io, faccio l'ipotesi, no? Non lavoreremo mai insieme, ma se lavorassimo insieme, oh, si spaccherebbe il mondo, invece ognuno per conto suo spacca il centesimo o due, per dire, no? Ma non lo sapremo mai. Cioè, occasioni che si presentano, perché se tu vai da quella persona e dici, oh, ci stiamo guardando, scusi signorina, scusi, perché è già andata in là, no? Scusi, no, guardi, ci siamo guardati negli occhi prima, visto? Si potrebbe fare amicizia, poi magari da cosa nasce cosa, pa, minimo, o ti dà di grullo, ti dà uno schiaffo, dici, ah, questo è stalking. No, non lo puoi dire, o anche a uno che passa... Dicevo, ah, guarda, sì, mi è piaciuta la tua occhiata, sai. Secondo me, senti, ma andiamo a prendere un caffè insieme. Tanto io uno piglio il caffè, eh? Io piglio un succo di frutta, dai, vabbè, dai, che dobbiamo. Ma che sei crullo? Che sei crullo? È plausibile per strada chiedere che ore sono. Se uno vede che c'ha l'orologio, sì, quello te lo dice. Ma se lui chiedi... perché non facciamo amicizia? E voi? Hanno paura che tu gli voglia raggirare, che sia una truffa, che sia chissà che cosa. Ecco come viviamo sulla terra. Viviamo così. Mentre, vabbè, nei sentierini di campagna, quando ci si incontra, ci si saluta. Ma finisce tutto lì, anche lì. Non c'è possibilità di avere... un contatto vero con queste persone e loro con noi, non lo sapevano, ecco, in ogni caso vediamo che cosa dite voi, che c'è qui, abbiamo Dipende, c'è chi guarda anche più in basso. E vabbè, insomma, siamo sempre, 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 sempre triviali. Te lo leggo negli occhi. Ah, sì, finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera. Te lo leggo negli occhi, tu lo leggi nei miei. Dino! Anni 60. Eh sì, Dino, che c'aveva tanti bei capelli, lui c'aveva gli occhi belli, Dino, e tanti capelli biondi, è diventato un pelato, ma non pelato perché si è fatto pelato apposta, proprio persi tutti, vediamo un altro commento, commendatore, venga, allora, per trovare un interesse nella monotonia del gesto che si sta facendo, camminare, chiedersi cosa avrà pensato noi, ed il bello è che lo farà anche lei, lui. Utero? No, citerò! Bisogna rimettere da quest'altra parte, vedo meglio qui. Citerò una frase: si può morire di buon senso lasciandosi sfuggire ogni attimo, la vita è un attimo, non c'è niente dopo. Senti, dai, questa citazione di solito va anche fatta seguire dal nome della persona che ha detto la frase, che l'ha scritta. Ecco, comunque, se fa la citazione di chi è questa cosa, no? Grazie Jacopo. Dunque, meno male, c'è anche l'amicizia su Facebook, cioè, è vero. Le amicizie su Facebook, attenzione ragazzi, attenzione, perché io, siccome sono vicino ormai ai 5.000, e più di 5.000 se ne può avere, si sa perché, se ne lamenta anche il buon Matteo Renzi sul suo Facebook, sul suo profilo. Vabbè, io tra un po' io dovrò operare un bel taglio. Sac! No, non me lo fa. Taglierò un po' di amicizie, insomma. Lo so, però come si fa? Quando tu hai 4.250 amicizie, come fa a sapere chi tagliare e chi no? Magari c'hai in mente 3 o 4 nomi, ma te devi fare uno sfoltimento abbastanza notevole, perché, parliamoci chiaro, alcuni proprio si perdono per strada, di questi qui spariscono, figurati, magari non sono più attivi. E come fai a sapere quali sono, chi sono? Poi mi è andata a tutti a vedere il loro profilo. Beh, certo, si può fare così. Quelli che da un tot di mesi non si fanno più vivi su Facebook, si possono tagliare. Però attenzione, taglierò anche quelli che rompono le palle, no? quindi non c'è problema. Quindi fate attenzione a quello che fate. Del resto il mio Facebook è ormai un punto di ritrovo, ecco, devo dire, come volevo io. E infatti io oggi sono stato, non ho accusato, è stata fatta un'ipotesi, via, che io abbia fatto un montaggio di una fotografia che ho messo. Sapete che tutti i giorni metto fotografie, ho messo una fotografia che a me sembra molto bella, e dice, ma come montaggio non è venuto mai? Montaggio, io montaggi non ne faccio. Casomai montaggi di altro tipo, me l'hai detto tu, te lo leggo negli occhi. Insomma, quindi volevo casomai farvi vedere un po' queste immagini, perché poi l'ho messa a confronto. Allora, mi si dice che l'immagine che sto per farvi vedere è un montaggio, perché c'è questa figura che spicca molto sul bianco e sembra presa e messa lì proprio da me. Cosa che non è vera, io non faccio mai montaggi, io faccio delle foto e poi queste foto, ora ve la faccio vedere, queste foto sono da me ritoccate, ma come? Solo per quanto riguarda la luminosità e contrasto, quindi assolutamente il minimo, non ci metto altri colori o altre forme, non deformo, non cambio, eccetera. Diciamo che le accendo, diciamo che accendo la luce. Nessuna delle foto che io pubblico su Facebook, ve lo dico chiaramente, è esattamente come io l'ho fatta, come uso lo scatto. Intanto le ritaglio di solito, perché se io voglio mettere in luce un dettaglio della foto, devo fare un ritaglino. Infatti vedete molto spesso le foto, ogni foto ha una grandezza diversa, insomma, perché c'è quelle più lunghe, quelle quadrate, quelle rettangolari, orizzontali, insomma, perché io lo taglio, e poi cerco di dare più luce. Ecco la foto che io ho pubblicato oggi, ecco, è un posto bellissimo, cioè un portone, cioè tu entri dentro un portone qualsiasi del centro di Firenze e puoi trovarti di fronte a un oggetto così. Qui c'è una pianta, tutto molto, molto fine, molto, molto bello. Qui sarà una cosa del 600, lo vedo piuttosto barocco, no? Ecco, e un portone qualsiasi. Entri dentro e dici, oh, c'è il sole, mi voglio un pochino raffreddare. Cioè, no, nel senso, sto all'ombra nel portone. Poi a forza guardare in alto, voglio guardare un po' anche che c'è qui dentro. E ti trovi di fronte a una cosa così, va bene? Mi si dice, è un montaggio. Allora io ti faccio vedere quella che è la foto. No, scusa, se no qui. No, mi sono tornato io apposta, se no si vedeva un'altra roba. Ecco, quella che è la foto originale, com'era venuta. Eccola qui. Come vedete è la stessa, identica. Non ho nemmeno ritagliato nulla, è rimasta così questa. L'inquadratura mi soddisfaceva così, o mi soddisfava, come qualcuno dice. Vedete com'è tutto più scuro rispetto a quello di prima? Allora, adesso accendiamo la luce. Io ho lavorato solamente con luminosità e contrasto. Accendiamo la luce, clic, ecco qua. Vedi? Vedi la differenza? C'è differenza. Ma io non ho fatto altro che accendere la luce, che dare, come se qui ci fosse stata più luce. Se fosse stata una luce piuttosto forte, sarebbe venuta così, perché la foto l'avevo fatta senza il flash. Ecco, per dire, le persone a volte pensano una cosa che magari non è. Non è. In che senso? Nel senso che uno è sicuro, hai visto? Come montaggio non è nemmeno venuto male, insomma. Poi quando ho detto la verità, e ho fatto vedere anche queste foto su Facebook, cioè insieme, dice, ma insomma io preferisco quelle naturali, non ritoccate. Prima mi faceva i complimenti, questo qui, mi faceva i complimenti per il montaggio, che secondo lui era venuto bene. Poi, visto che non era un montaggio, dice, no, allora, insomma, previsco le cose naturali non ritoccate. Ma quella è naturale, semplicemente ho acceso la luce, che come se ci fosse accendere la luce e fare la foto, per dire. Allora questo vi fa vedere, ci fa vedere come persone a volte prendano fischi per fischi, e quando poi sono, insomma, colte in flagrante, colte cioè praticamente, allora dico no, allora no, non mi piace. Siamo noi. Dunque, c'è l'opzione che si può decidere il numero di amicizie. Se questa è un montaggio, io sono il Papa. Ecco, ho detto due cose insieme. Sì, io decidere. Io vorrei decidere più possibile, insomma, non mi piace limitare. Vorrei più di 5.000, ma più di 5.000 non si può, che io sappia, non posso decidere più di 5.000, quindi vedrai se può decidere. Che programma usi per modificare luce e contrasti? Un programma, tu sapessi, quello l'ho trovato sul computer, non so nemmeno come si chiami, l'ho trovato sul computer, quindi che ti devo dire? Non so cosa sia, sento luminosità, contrasto, colore, eccetera, eccetera. A volte mi diverto a dare un po' di colore diverso, no? Però si vede che sono dato il colore. Ho fatto anche una serie, un album con Firenze tutta tutta campanile crollavano, colori apocalittici, rossi, ma quella è fantasia pura. Però le foto normalmente io le presento come sono, solo mi piace accendere la luce, perché io quando vedo che mi mandano queste foto o sulla mia bacheca o comunque me le mandano sulla posta, io poi le pubblico anche perché ho l'album che si chiama Foto mandate da amici. Devo dire che mi arrivano certe foto opache, non ritagliate bene, cioè come le fate le mandate? No ragazzi, bisogna studiarci sopra, prendere, eliminare il superfluo, per esempio, prendere e far avvicinare, perché più ritagli più si avvicina l'immagine, è come uno zoom, insomma, e poi dare vita al colore, è come se ci fosse più luce di quella che hai trovato te. E comunque queste macchine fotografiche fanno sempre foto piuttosto opache, diciamo così, perché io poi non faccio niente, non sto a sistemare la macchina, così come viene, viene, no? Cioè nel senso che automatica. Quindi a quel punto lì, uno che fa? Dopo ci lavora sopra e mi diverte moltissimo, mi piace moltissimo farlo, cioè lavorare sull'immagine e migliorarla. Dunque, a me piacciono le vecchie foto in pellicola, assolutamente non digitali, quelle un po' sbiadite, ma quanto sono belle. Non capisco perché quelle in digitale hanno il problema di pixel, eccetera, eccetera. La pellicola non ha grossi problemi, proprio nessuno. Io nella pellicola ce lo vedi il problema, è come se ce lo vedo. Il problema della pellicola è che tu devi andare dal fotografo, farle stampare, sviluppare, sviluppa e stampa, ti piglia sordi, cioè, e poi fare tanti, tanti tentativi. Io se voglio ottenere una buona immagine, faccio 10, 20 fotografie anche allo stesso soggetto, magari da diverse angolazioni, poi magari scelgo quella buona. Ora 20 sono troppe, ho detto troppo, però volendo, e non costano niente, cioè non è che poi per vedere il risultato di queste foto devi portarle poi da 20 foto che quello ti ha stampato e quindi fatto pagare, ne devi scegliere una. No, il digitale è fantastico, poi lo butti tranquillamente sul web, su dove ti pare, insomma, è fantastico. G, parliamo di cose serie. Che vino bevi stasera? ieri sera c'era un corvo di Salaparuta, pare che non fosse di Salaparuta, ma un corvo che si aggirava da quelle parti. Stasera non lo so. No, niente, ma che io non bevo vino. Sia ben chiaro, se voi vedete che arriva del vino qui a volte, è semplicemente perché? Perché me lo portano. Che Pino dice, gira così, mi porta il vino, e io che voglio così, vabbè, anche per cortesia, ma io non bevo, cioè, al di fuori di quelle cose che mi vedete bere qui, io non bevo, bevo acqua, anzi, io bevo l'acqua del rubinetto. Io ve lo devo dire, acqua del rubinetto, è buona, te prendi l'acqua, riempi una bottiglia di plastica, vero come di solito, bottiglia di acqua del rubinetto, la riempi, ma non proprio tutta, e lasci un po' la parte, cioè non proprio dove è stretto, un po' più, la metti nel frigorifero senza tappo, stappata, ecco, ottieni un'ottima acqua da bere, almeno qui a Firenze, poi altre parti non so, si beve tranquillamente, senza problemi, questo ti evita, a parte la spesa delle bottiglie, ma proprio il peso da portarsi dietro. Quando compri le bottiglie, ragazzi, pesano un casino, Invece in questo modo tu bevi l'acqua ed è buona così. Io bevo solo quella, di tanto in tanto, diciamo, se vedo che nel frigorifero c'è una Coca-Cola, bella ghiacciata, magari ti stura il lavandino, proprio ti stura. Questo è il vino, mai. Quando vai io a casa mia o vado dal vinaio a bere, no, non proprio niente. Qui però Pino lo porta, siamo in un'atmosfera così amichevole, perché no? Un bicchiere, sicuramente un mezzo bicchiere, o a volte una farina così, non ti fa male, non può far male. No, dunque, ma non c'è un qualcosa per aumentare il numero degli amici? Già su YouTube per poter postare video più lunghi di 10 minuti, diventi partner YouTube e li puoi postare più lunghi. Dovrebbe esserci qualcosa di simile per Facebook. Sai, Facebook è strana. È strana, tanto siamo tutti facebookiani qui, e quindi è strana perché ti dice prova il trova amici, no? E trova amici, come ha fatto quel tale, quel tal'altro, trova amici, trova amici, trova amici. Poi se tu cominci a richiedere amicizia a troppe persone, questo non è successo a me perché io non l'ho mai fatto, ma degli amici, ti avvertono, vacci piano, se no ti cancelliamo. E qualcuno è stato cancellato anche per questo, perché ha chiesto troppe amicizie. E qui ce n'è uno, Pino, ha avuto dei problemi veramente, veramente, veramente pesanti, è stato radiato dall'albo di Facebook.
Non è vero.
Tu me l'hai detto te?
Non è vero.
Me l'hai detto te?
No, usano delle cose che quando uno sbaglia ti fanno un sacco di domande.
Ma allora ti hanno fatto le domande, sì. Non ti hanno chiuso, no. No. Però ti hanno detto come mai... Come mai tu chiedevi troppe amicizie, è vero? È così?
Sì, era uno scambio di amicizie con un altro e loro forse loro questo gli hanno dato
noia. Gli ha dato noia. Però vedi, sono strani perché fanno trova amici, cerca amici. Poi però ti dicono, conosci questa persona? Se conosci questa persona, poi insomma farla diventare tua amica. Cioè, ma come fa a conoscere le persone? È bello così, proprio secondo me è più bello avere persone che non si conoscono che persone che si conoscono, perché con queste persone che non si conoscono si può avere un rapporto, diciamo, anche così via Facebook. Per dire, insomma, che ti devo dire io? Non so, io tanti segreti di Facebook o di YouTube, però su YouTube, vedi, si sa che non si può mettere più di 10 minuti di filmato. Ma guarda, 10 minuti di filmato sono tanti, sono tantissimi. YouTube, se vuoi che qualcosa sia visto e guardato, insomma, da qualcuno, mettici 35 secondi, 1 minuto e 20 secondi, insomma, non troppo, non troppo. Io ho notato, ora io ho il mio canale, c'è anche te Pino, vero? L'hai inaugurato, ci ha messo qualcosa? Ancora no. C'è il canale ma non l'ha messo. Canale appunto, ho messo 12 video, ecco, l'ultimo è stato quello delle macchine incendiate, che insomma sta andando bene come visualizzazione. È uscito il domani, il giorno dopo? Eh sì, perché è per forza, è uscito il giorno dopo perché io, cioè i giornali arrivano sempre dopo. Allora, mi fa un messaggino, poi ho saputo che si chiama Fabrizio, quello che mi ha mandato un messaggino sul telefonino, ci ho visto le stesse macchine all'isolotto, io in mattinata dovevo andare in quella zona lì, ho detto che non mi fermo, vado a vedere, sono andato lì, ho fatto il filmino, diverse fotografie, ho fatto l'album su Facebook e tutto quanto, e ho pubblicato, il bello, si pubblica, ora, il giornale, domani. Capito? Non c'è nulla da fare, il giornale è già vecchio quando esce, parliamoci chiaro, però fa testo il giornale, il telegiornale, la radio, arriva prima, Facebook arriva ancora prima di tutti, perché io sul mio profilo posso mettere quello. Il problema è che siamo tutti delle piccole isole su Facebook, su questi social networks, non vogliono che noi, io credo che sia per questo che noi abbiamo più di 5.000 amici, perché non vogliono che ci espandiamo troppo, capito? Uno può essere, sì, con tanti amici, ma limitato, sempre nel suo ambito. Gli amici di altri non possono vedere quello che pubblico io, ma se, magari potrebbero essere interessati, ma non possono, non possono. Quindi non si può nemmeno cambiare canale col telecomando. Noi si deve rimanere all'interno del nostro recinto, capito? Grande o piccolo che sia, perché sono furbi, non vogliono che uno prenda troppo potere, insomma, perché comunicare a tante persone è potere, comunicare a 5 persone è un poterino, comunicare a 5.000 persone è un poderetto, ma a milioni di persone, già 100.000, 200.000, 300.000, è un potere. Comincia a essere un potere con i giornali, che hanno queste tirature qui. Quindi, non te lo danno. Perché io pubblico delle cose che possono essere di interesse di tanta altra gente in più. Invece poi, in realtà, devo stare in questo orto, per il momento poco meno di 5.000, di cui poi al massimo ne vedo in linea 300, di solito, come numero. Quindi alla fine dovreste avere un plateau di 100.000 persone per averne 10.000, per averne 5.000, e già sarebbe qualcosa. Uno potrebbe fare campagne elettorali, e il potere è quello, non te lo danno ovviamente, ti danno il potere limitato, questa è la ragione, dai, questa è la ragione. Ma si diceva, YouTube, è molto meglio mettere roba breve, ho messo quello, poi ho messo quello di Pinocchio, che ora è già sui 1.000, ha già mille visualizzazioni, e porno Pinocchio, porno Pinocchio, 35 secondi, insomma, per dire, ecco, più vedi breve, più vedi, più lungo vedi, meno vedi. Sembra strano, perché quando uno ce l'ha più lungo si vede di più, più corto si vede meno, in quel caso non è così. Più corte le fai e meglio viene la YouTubeata. Ecco, la YouTube, vediamo un po'. Che io faccio discorsi e vi lascio lì in attesa. Dunque, l'unica soluzione è quella di aprire un altro account del tipo Gianni Greco Bis. Lo so, è il Bis. Però il Bis, ecco, mi sono sempre chiesto, anche Matteo Renzi, no, c'è il Bis se non sbaglio. E poi c'è la pagina dei fans, ma quella è un'altra cosa, mi piace meno, perché io voglio pubblicare le cose. Se io pubblico sul mio primo profilo, quello di ora, pubblico una cosa e c'ho anche il Bis, va anche sul Bis pubblicata, o devo anche pubblicarla sul Bis? Devo anche pubblicarla sul Bis, ovviamente, sono due cose diverse. Quindi è doppio lavoro, doppio cosa, e poi quelli che vedono il primo non vedono il secondo. È chiaro che bisognerà far così. È a forza di bis, che lì siamo noi che abbiamo veramente poco potere. Sì, vediamo un po'. Sì, lo so, non ce lo danno il potere. Quando andate a votare, bella roba. Sì, senza preferenza, senza nulla. G, su Facebook ci si va a cercare la fica, mica i politici. Ecco, vedi Giovanni, io credo che questo ti squalifichi veramente tanto, perché se tu non sei capace di trovarti la fica senza Facebook, mi dispiace dirtelo, tu non vali molto. Vai la fica su Facebook. Ma non ti sei accorto di che scarrafone ci sono su Facebook? Quelle per esempio che non mettono la fotografia. Io non sopporto quelli che non mettono, cioè quelle soprattutto sono donne, anche uomini mettono altre cose, no? Vero? Sì, però spesso donne, se non mettono una fotografia, sono delle ciofeche, perché se no la metterebbero. Quelle che la mettono hanno le belline, poi ti accorgi che la fotografia è di 20 anni fa, e quindi dai, vediamo. Fabrizio, sei tu? Come quel giochino bellino di Fabrizio Frizzi, appunto. Sei tu il muratore? Quello, come si chiama? È bellino, mi piace. E si vuole vedere il calzino e la mutanda? No, questo è quello di prima. Ora hanno aumentato il limite di YouTube, mi pare bello. Pinocchianne. Mi pare bello Pinocchianne. Pinocchianne? Pinocchiam, a banana gnene, a Pinocchia gnene, a Pinocchia. C'è l'opzione, io ho messo 5.000, forse sono troppi. 50.000 anzi, 50.000. Ah, c'è l'opzione, hai messo 50.000? Forse sono troppi. Ma mi sa, io credo che quella sia l'opzione per quanti amici tu voglia avere nella home, visibili tutti insieme, quando metto le loro cose. E quindi se ne metti pochi rischi di non farti, ma è tutto un lavoro. Dunque, il fatto è, col Bis, oltre al dopolavoro, dovresti quasi obbligare agli amici dell'account principale di non aggiungerti nel Bis, se no te ne ritrovi altri 5.000 di là. Ecco, che non siano gli stessi. Ragazzi, io c'ho i bis, no? Io c'ho i bis che lo stasera, c'ho i bis. E, però ci metto sempre le stesse cose, quindi è inutile che voi vi trasbordiate anche sul bis. Del resto si fa a controllare quando uno ne ha tanti. Angelo Marotta è uno di quelli che mettono... ci somiglia effettivamente questo pupazzo, questo disegno, ma non sai proprio tu, non è proprio una fotografia. Dunque, sai che Barack Obama si è finanziato la campagna elettorale grazie agli elettori? Per quanto riguarda la pubblicazione delle foto, tu ne carichi una sul tuo account primario e poi sulla foto tagghi l'account bis. Taggo l'account bis. Sì, io ti taggo. Ti devo ancora taggare le cose, Pino. Devo taggare le foto dei ragazzi che sono venuti a suonare e cantare qui. Ce l'ho messo sul mio, su quello di Video Firenze, perché c'è anche Video Firenze. Sì, Video Firenze. Video Firenze, non so come mai, è già anche lì verso 4-5.000, insomma. voglio ridere. Vabbè, e che altro? E poi te ne taggo a te su Little David, cioè che diventate amici di Little David, che poi il vino lo fa pagare. Dunque, è meglio un bis di primi? Ah, un bis di primi, cioè nel senso un bis, anche un tris a volte, un tris, beh, tris, no? Un tris di primi, eh? Ora, ragazzi, che si dice? Vediamo. Oggi, non credi di essere troppo vecchio per Facebook? Non ti stufi? Io ho solo 19 anni, mi sono già rotto. Ma te lo so cosa ti sei rotto. No, ma guarda, prima cosa, Facebook è per antonomasia, il social network delle persone adulte, maggiorenni e poi, che vuol dire? Allora sono vecchio anche per fare una trasmissione televisiva, scusa, sono vecchio fagnoso, vecchio anche per trombare. Mi dispiace smentirti, c'hai 19 anni. Vorrei fare una gara con te. Facciamo prima Braccio di Ferro, no? Da, 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 da. Cioè, poi è la gara di tromba di più, di chi tromba meglio, poi si fa la gara canora, magari vinci te perché sei un cantante, non so se. Poi si fa la gara ai lavapiatti, chi ne lava di più perché tu sei un cuoco che lava piatti, è vero? Sei te, è vero? Sei tu il cuoco che lava i piatti? È bravo anche Fabrizio Frizzi, non mi è mai piaciuto, però in quel programma, sì, delle identità, no? Varie identità, non è male. Vabbè, certo, poi io vedo poco, perché ormai la sera la televisione basta, e meno male, ma sono contentissimo. A questo punto io chiuderei il discorso e quasi quasi, mi farei una telefonata molto, molto, molto carina, quella del dottor Cinciunto del Merd. Eh sì, si arriva a far leccare i televisori, cose d'altri tempi, però ora, se all'inizio sarà molto alta, farò subito una correzione di audio, non vi preoccupate, vai. Ora va, sì. Ora va. Va? Non va? Non sento nulla. No, non sento nulla, ragazzi. Io non sento nulla. Sentivate qualcosa voi? Aspetta, eh. Sì, eh. Allora, attenzione. Forse parte, forse no.
Sono pronto? Signora?
Sì.
Buongiorno. Senta, io sono il dottor Cinciunto del Nerd, Movimento Europeo Radiazione Anno. Io telefono da Roma. Lei ha un televisore, signora, in casa?
Sì.
Ah, ho capito. Di che marca?
Da Brunzi.
Una Grundy?
Una Grundy.
Una Grundy? Mm? Una Grundy. Senta. Prego?
Tedesco.
Tedesco, sì, no, Grundy è tedesco, lo sappiamo benissimo. Ecco, siccome abbiamo riscontrato una dannosissima dose di radiazione proveniente proprio dal televisore di quella marca e di altre marche, lei dovrebbe subito correre ai ripari, signora. Ha avuto qualche disturbo ultimamente?
No.
Quanti siete in famiglia?
Siamo due, io e mio marito.
Ecco, né lei né suo marito?
No.
Disturbi vari di cui non avete capito?
No, va benissimo.
State benissimo, questo mi fa molto piacere. Da quanto tempo avete questo televisore?
Adesso 3-4 anni.
3-4 anni. Senta, io vorrei fare una piccola rilevazione, se lei mi permette. Può accendere, è acceso il televisore?
No, è spento.
Ecco, me lo può accendere in modo che io possa sentire l'audio?
Accende un po' il televisore, Gino.
Ecco. E così noi facciamo una rilevazione e sentiamo se...
All'uno.
All'uno. Va benissimo l'uno, eh? Mm. Lei cosa guarda di solito, signora? Che canale?
Canale 5, canale 1, 2.
1, 2, 3 mai?
3 si prende qui.
Ah, non si prende, che peccato, è il migliore. Il 4 lo guarda?
Sì.
Rete 4, con telenovelas, eh?
Sì.
Emilio Fede?
Sì.
Le piace Emilio Fede, signora?
Tanto.
Lei è tanto, è un bravo uomo, eh?
Sì. Come mai ha fatto
questa intervista? Quando c'è la guerra nel Golfo, eh?
Come mai ha fatto questa intervista?
No, ora, tanto per passare il tempo, io aspettavo che alzasse il volume del televisore, tutto per questo, per scambiare due parole. Ma l'importante è fare questa rilevazione, signora, eh? Ecco, io vorrei sentire bene il volume del televisore, se lo può alzare. Gino?
Gino, alza il volume!
Ecco, appunto. Ecco, e anche Patrizia Rossetti è brava, eh? Buon pomeriggio, brava, tutte quelle novelle. Ecco, perfetto, ora stiamo in silenzio per 15 secondi, va bene? Stia in silenzio per 15 secondi che io faccio la rilevazione, un attimo.
Ma metti in silenzio, ha detto.
No, non il televisore, non il televisore, lei, cioè, il televisore è alto.
Alto il televisore.
Alto, Gino, ecco. Se no poi lei deve, noi siamo in silenzio, facciamo questa, ecco, perfetto, 15 secondi, mi raccomando. Pronto? Può abbassare il televisore?
Abbassalo,
ecco, perfetto. Oh, allora, signora, abbiamo riscontrato, non so se ha sentito il rumore della nostra macchina, ha riscontrato una dannosissima dose di radiazioni, purtroppo. Allora, senta, signora, lei ha del burro in casa?
Sì.
Ecco, è importantissimo, bisogna fare una cosa importante, lei deve prendere questo burro e diciamo così, passarlo sul televisore, sullo schermo, su tutto lo schermo, lei lo passa su tutto lo schermo col panetto, no? Direttamente, e lei vedrà lo stesso, ma sarà una radiazione che non passa più, ha capito? Cioè, lei sarà tranquilla perché le radiazioni non passano più, però lo può fare subito, signora? Ecco, può prendere il burro, signora.
Ma l'ho unto tutto, a me mi fa bene anche così.
No, signora, lei lo unga. Cioè, prenda il burro. Anche la margarina va bene, così costa meno. Va bene? Prenda pure e poi torni al telefono e mi dica se vede ugualmente dopo che ha spalmato il televisore, signora. Va bene?
Mamma, che trullate su queste.
Se lo faccia fare a Gino, è lo stesso. Tanto è lui che esegue. Lei il bravo.
Ora ce l'ho io, via.
Lo fa lei?
Sta in linea?
Ecco, sono in linea, io aspetto, poi mi dirà, vada. Oh Gino. Il burro. Ti piace il dovere? Ti sta bene? Fatelo guardare anche io, Emilio Fede, per stimolarmi le funzioni intestinali.
Ho parlato,
Ecco, si vede bene ugualmente, signora?
Sì.
Ecco, questo è importante, ha spalmato tutto su tutto lo schermo?
Sì.
Ecco, perfetto. Allora, a questo punto, come tocco finale, signora, solo un po' di zucchero. Oh, ce l'ha dello zucchero, signora, in casa? Certamente sì.
Ma io non ce lo metto lo zucchero, per farsi che almeno si senta.
Ma è unto, è molto unto lo schermo ora?
È unto parecchio.
È unto parecchio, eh? Allora, senta, lo zucchero sarebbe, siccome lo zucchero poi si appiccica perfettamente, e fa proprio da catalizzatore, signora, catalizzatore. E questo qui proprio serve per evitare qualsiasi reazione. Un po', solo un po', no? Spruzzato un po' qua e là, le fa perfetto, poi il televisore funziona lo stesso e lei lo vede e non subisce i danni delle radiazioni al suo grundi. Ecco, lo faccia subito, signora. Ci devo mettere lo zucchero. Oh, Dio mio. I mariti non sono mai molto soddisfatti di questo, eh? E Gino non fa eccezioni. Pronto?
Pronto?
Ha fatto, signora?
Sì.
Ecco, c'è rimasto appiccicato un po' di zucchero?
Sì.
Perfetto, guardi, siamo a posto, lei può stare tranquilla. Ecco, l'ultima cosa che può fare quando vuole, anche lei o Gino, suo marito, Gino, no? Gino.
Sì.
Ecco, una leccatina, signora. Cioè, lei può leccare il suo televisore quando vuole, se vuole toglierne un po', eccetera.
Ma c'è una fregatura?
Una fregatura, signora? Ma come l'ha capito? No, voglio dire, ma come può pensare una cosa del genere? Abbia pazienza, una fregatura. Ma l'ha capito fin dal primo momento, mi sono presentato, sono il dottor Cinciunto, se vuol prendere anche nota, Cinciunto del MERD, Movimento Europeo. Ecco, poi dina subito questa casa. No, la leccatina no. No, non mi dica. No. Non è possibile, dai, non è possibile, dai. Ma. Pronto?
Pronto, sa di burro e zucchero.
Sa di burro e zucchero, ma non sa di televisore?
No.
Che cosa c'era in questo momento alla televisione? Cosa stava guardando?
Ma c'è una trasmissione, non so che trasmissione.
Una trasmissione non si sa, vero? Era dolce, burro e zucchero, eh?
Magalli, sì.
Magalli, madonna, ecco, perfetto, ha leccato Magalli. Perfetto. Allora, signora, io le dico che a questo punto abbiamo toccato il vertice dell'incredibile, va bene?
Mm.
Lei è arrivata ai vertici di qualsiasi possibilità umana. Complimenti. Lei ogni giorno di una leccatina al suo televisore vedrà che non sarà più bello perché la televisione non è che dia grandi programmi, però sarà sicuramente più buono, dolce e scivoloso. Buongiorno, signora. Saluti Gino, tanti saluti a Gino, eh.
Sì.
Anche lui può leccare se vuole. Buongiorno.
Buongiorno.
Mamma mia. Guarda è roba. Insomma, ho rialzato il volume perché... perché il volume insomma era stato abbassato, spero che si sentisse bene nel modo giusto, perché insomma i volumi vanno sempre sistemati. Questa è una delle più insomma storiche telefonate, perché? Perché ma come si può leccare il televisore, prima spalmarlo di burro e zucchero, poi leccarlo addirittura? Sa di burro e zucchero. Quindi vuol dire che se uno ti telefona, magari parlando di una sigla, Cinciunto del merd, dico, e si parla di cose, insomma, di tipo ufficiale, insomma, seriamente, di qui, radiazioni dannose, la gente ci casca, o per meglio dire, ci cascava almeno. Ora, capiamo perché tanta gente ha dato i soldi a Vanna Marchi o a persone come quelle lì, perché la gente è così, vanno a pescare fra queste povere persone che ci cascano, che imburrano i televisori. Insomma, oggi sarebbe molto più difficile, vero? Se ho capito, va più l'altra. Imburrano i televisori, ragazzi, è fantastico che mi sia capitato. Non è l'unica, però, non è l'unica che lo ha fatto. Devo dire che ci sono stati altri che hanno imburrato, messo lo zucchero, ma non hanno leccato. Questa ha anche leccato. Dunque, ce l'ho anche io i grundi. Sai che i grundi. Prima avevi detto Brundi, poi Grundi, vabbè, sono tutti grulli. Beh, insomma, in questi giorni abbiamo ascoltato alcune delle telefonate storiche, questa, quella del fegato, altre, vero? Sì, quella di Giacomo. Sono quelle che poi rimangono un po' nell'aria, no? Di questa telefonata. Nel 1995, quindi ante 95, si parlò anche a Forum, quando io andai ospite dalla Chiesa, e io ero lì per parlare di scherzi, insomma, la Fiorentina, si parlava di burle, e vabbè, io tirai fuori questo caso come esempio, effettivamente, l'esempio è molto buono, molto calzante, calza. Poi si facevano ancora in Toscana, sì, tutte le telefonate allora, e quindi era proprio roba nostra, no? I furbo e i bischero, tutti in Toscana. Vabbè, che saranno ancora vivi e domini, quella roba. Ante 95, sono passati 15 anni almeno, quindi più di 15 anni, loro probabilmente avevano una certa età, i brundi, il burro, lo zucchero, la leccatina, pace all'anima loro, però sono rimasti, hanno lasciato una traccia, nessuno si ricorderà mai più di loro, ma questa traccia, quando, anche perché anche su YouTube, rimane, vedi, non lo sanno, non lo sapranno mai, ma se sono morti forse lo sanno e dicono, ma guarda come ero bischero quando ero vivo, eh? Ero tanto bischero e sono morto. Cioè, morire da bischeri. Allora, il tempo passa, ma a volte le tracce del tempo rimangono. Tra poco vi faccio vedere un manifesto, c'è mica qualcosa, Pino, per supportare un manifesto, no, è difficile. Cosa mai si può fare una ripresa con quella telecamera lì? Prima però, vedo che Pino è arrivato qui con una fotocopia, non mi ha detto nulla, ma l'ha messa lì, mi ha detto, con lo sguardo, o lo legge oppure vedremo qua. Dunque, questo è un articolo, questa è una fotocopia, vabbè, sì, però devo venire qua perché fa tutte le righe in bianco. L'ultima missione dei ristoratori, riavvicinare i fiorentini. Da Il Reporter. Dopo la pedonalizzazione di Piazza Duomo cambia il modo di vivere il quartiere. Ora tutto lo posso leggere. Qual è il punto dove si parla del Little David? Dimmelo. Dov'è? All'inizio, in fondo, al centro? Qui, in fondo? Come tutto? Ah, l'ultima parte. Ah, ecco. Sì. Per esempio, l'intervistato dal reporter Giuseppe Pino. O che ti ami Giuseppe? Ma io me l'aspettavo. Posso dire il cognome? È scritto sul giornale, Giuseppe Iuppa, amministratore del ristorante Little David, amministratore, che è un condominio, spiega che il suo lavoro mira a riportare, hai detto mira?
No,
sì, ma cambiano di sottotrabrandi, mira a riportare a galla la cucina toscana più antica risalendo sino agli Etruschi, facendo leva soprattutto sulle sue conoscenze di archeologo. Allora, per servire piatti saporiti e pensati per soddisfare anche, ma non solo, i turisti e a un prezzo accessibile per tutti. Forse dunque è arrivato il momento di lasciarsi più in sospettire dagli slogan English Breakfast, Special Lunch e tornare a frequentare il centro. Sì, bene, questo era sul report che sull'edizione del centro. Quartiere 1. Sì, è vero. No, ma è tutto vero quello che poi ci sono anche gli altri, ma gli altri non se ne parla perché non ce ne frega niente. Non ci interessa. Little David, dove possiamo? In questo momento io sto posando il culo su Little David. Voi non lo sapete? Sì, lo sapete. Ecco. Vabbè, allora io vediamo intanto un comment. No comment, we comment, yes comment. Dunque, Pino Rizzalasta. Per il manifesto. Allora, l'asta non c'è, ma siccome qui sarei rivoltata con la telecamera, se lui prende, tu prendi l'altra, e io stendo con molta delicatezza questo manifesto, che risale al 1905. Aspetta, allora io adesso commuto la telecamera e saremo da quella parte, eh? Attenzione, ah mamma mia come le... Allora vediamo se si vede. Comune di Firenze, il sindaco notifica quanto appresso per uso di bagni pubblici, lo leggo in trasparenza, eh? Uso dei bagni pubblici sono destinati, non riesco a leggere bene da dietro, insomma praticamente sono destinati i locali sottoindicati, locali? Allora, scalo del Pignone, perché al Pignone, dove hanno buttato giù tutto, c'era un bellissimo scalo che hanno smontato pietra per pietra, c'era ancora, l'hanno ritrovato, ma per fare quel pontaccio della tranvia, la funivia, sì. Allora, lo scalo del Pignone, la pescaia di Santa Rosa al numero 2, al numero 3, nave al Moro, fuori di Porta San Niccolò. Al 4, Pescaia San Nicolò e poi Ponte di Ferro da San Nicolò. Ecco, questi sono i luoghi dove ci si poteva bagnare, ma attenzione, ora io in fondo c'è scritto, il sindaco come si chiama? Ippolito Niccolini. Il sindaco Ippolito Niccolini, 30 luglio 1905. Ora io però, è bello, eh? È stupendo, vero? Però ha bisogno di essere messo in sotto vetro, insomma, perché questo qui è si rovina tutto. È bellissimo, sì. Allora ti dico anche quello che c'è scritto sotto. Aspetta, io torno nella mia postazione. Ecco, vi leggo quello che c'è scritto. È stupendo, sì. È mio. Allora, non te le trovi queste cose? Allora, nei primi tre, cioè scalo e Pignone, Pescaia Santa Rosa, nave al Moro, fuori Porta San Nicolò, poi tra l'altro nave al Moro, io non mi sentivo nominare la nave al Moro. La nave sì, ma al Moro no. Nei primi tre potranno bagnarsi in sezioni separate, tanto gli uomini quanto le donne, ma in sezioni separate. Se no, ragazzi. Il quarto e il quinto sono destinati soltanto per gli uomini, capito? Perché di donne magari ce n'è meno e si bagnavano, ce n'è meno. I detti locali staranno aperti dalle 5 alle 21, meno quello della Pescaia San Nicolò, che rimarrà aperto dalle 9 alle 21, sappiatelo. Chiunque vorrà bagnarsi nelle località suddette dovrà osservare attenzione della morale nei recinti o nelle baracche che previa autorizzazione del comune potranno essere costruiti in altre parti dell'Arno. Sarà permesso bagnarsi subordinatamente però alle prescrizioni che verranno imposte. È proibito bagnarsi in qualsiasi altra località, chiaro? I contravventori andranno soggetti alle pene sancite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Dal Palazzo Comunale, 30 luglio 1905, il sindaco Ippolito Niccolini. Bello, ti dice, ecco, grazie, va riposto per benino, ripiegato nelle sue ripiegature. Questo ti dice praticamente che intanto nel 1905 ci si poteva bagnare in Arno tranquillamente, probabilmente era molto più pulito. Perché nel 1905 era molto più pulito? Per forza, cioè non c'erano ancora fabbriche o scarichi molesti, insomma, tremendi. Quindi in quei posti, cinque posti mi sembra, ci si poteva, o sei, cinque, si poteva bagnare. Però uomini e donne in reparti separati, per carità di Dio, oppure solo gli uomini. È interessante. Perché ti dipinge un'epoca in cui la città era ancora vivibile nel senso che c'era nulla, cioè delle carrozze, cioè non c'era traffico, non c'era inquinamento, non c'era proprio rien de rien, no? Che c'era rien de? Non c'era niente. C'era però questa possibilità, ecco, di fruire dell'Arno, fruire del fluire dell'Arno. E mi fa piacere avervelo fatto vedere, perché io ce l'ho e voi no. Ecco. Allora, ma i bagni pubblici non si chiamavano Vespasiani? Ma perché? Ho dei no, quello lì.
È fuori misura.
È fuori misura, certo, lo so. 7
centimetri.
Lo so, è fuori misura. Peccato che avevo trovato una cosa. Oh no, dunque dicevo, i Vespasiani sono per pisciare, ok? I bagni pubblici di cui si parlava qui sono per fare il bagno, per bagnarsi, sì, bagnarsi, proprio bagnarsi, ecco, in Arno. Vabbè, ora io dovrò metterlo sotto vetro, per bene, perché è bellino, prezioso, molto fragile, fragilissimo, però fa una bella figura, però non so dove metterlo. Il mio problema qual è? C'ho tutti i muri pieni, e una cosa così la metterei volentieri, perché a volte mi fa più gioco, invece di un quadro, mettere un'ordinanza, per esempio quella contro la pena di morte in Toscana, no? O quella, un'altra di Leopoldo, e così, insomma, varie cose, fanno gusto. Cioè, questi documenti antichi, come quello della Via Firenze, della stessa epoca, 1906? Sì, sembra. Beh, effettivamente è roba bella, roba che ti dice ecco com'era la nostra città. Poi esci fuori e ecco com'è, non ci vivi, ma mica a Firenze, vado in tutte le città, è un andirivieni di macchine, mamma mia. Ovviamente il manifesto l'hai trovato al mercatino, se sì, quale? Ovviamente, certo, non l'ho trovato in terra, ti dico anche che l'ho pagato 20 euro, 22 con lo sconto, perché mettono, dai, come fanno, sono furbi ai mercatini, mettono 22 per vendere a 20, perché tanto lo sanno, cioè se mettessero 20, tu diresti, me lo dà a 18, capito? 22 me lo dà a 20, quello che voglio loro, vabbè, pagavo 20 euro, non mi sembra una cifra esagerata, mi piacque subito, e io l'ho preso, si vedeva, era steso. Mercatino quale? Ah, dunque, quello lì? La fortezza, terza domenica del mese, anzi, terzi, sabato e domenica. Allora, i mercatini, diciamo le cose quest'anno, bisogna andarci presto per trovare le cose migliori, le cose che subito vanno via, quelle più belle, più interessanti, più vecchie, più antiche, più insomma è più conveniente. Perché se tardi un po', insomma, il meglio già, ci sono sempre i furbi che arrivano presto, no? Così, in questi mercatini che vengono fatti il sabato e la domenica, è sempre meglio andarci il sabato, per la stessa ragione. Che domenica più o meno hanno le stesse cose, però hanno già venduto diversa roba, se l'hanno venduta. Però sai, il discorso è questo: ognuno cerca quello che cerca, no? Se tu cerchi una certa tipologia di cose, ovviamente magari quelle cose interessano meno agli altri, perché invece a te interessano molto. Io sono molto per il gusto personale, cioè per me hanno interesse e valore delle cose che per altri non ne hanno, oppure che non hanno valore veramente, veramente valore, no? Dico, però mi piacciono perché mi piacciono, perché piacciono a me. Non devo stare a comprare una cosa per dire, ho fatto un affare, ora questo ha valore, magari lo rivendo, ma quando mai, che si rivende? Io mi sono riempito di roba e basta. Comunque è meglio andare presto, sabato mattina, alla fortezza, per esempio. O comunque la mattina, più presto possibile, mentre stanno ancora allestendo i banchi, vedi la roba che spunta e puoi trovare qualcosa di buono. Del resto poi c'è l'altra faccia della medaglia. Alla sera, finita la giornata o le due giornate di vendita, c'è sempre tanta roba in venduta, nessuno va a casa a banco vuoto, non esiste proprio, non esiste. Lo so io che ho fatto le mostre di disco, sembrava aver venduto nulla, il pezzolo era lo stesso. Quando sta per finire il mercatino, qualcuno non ha venuto abbastanza, no? E insomma, si parla intorno, c'è giornata di merda, termite, vedi una cosa che ti interessa, non hanno venduta, io la compro, dico, quanto costa? 100. Ah, via, dai, capisci l'andazzo, capisci che tu hai in mano la situazione, puoi dire 100, ma nemmeno 50, ma dove vedi, è tutto rovinato. Cioè, scusa, ma guarda, ti do 30 euro, magari hai chiesto 100, ti do 30 euro, no, ma 30 euro come si fa? E via, via, dato l'ultima vendita tu fai, dai, magari è una delle prime, perché stavo dei giorni a girarsi i pollici. Ma guarda, insomma, mi piange il cuore, ma via, te lo do, 30 euro, perché ha bisogno di incassare. Quindi gli affari li fai all'inizio e alla fine. All'inizio per avere le cose migliori, magari spendendo anche di più, alla fine spendendo di meno, accontentandoti di quello che è rimasto, ma spesso rimane tantissimo. In ogni caso, in quel mercatino lì non sono molto bassi i prezzi, no, c'è della roba bella, c'è della roba, anche la gente che vende sapendo quello che vende. I migliori sono laddove non sanno. Perdonali, Signore, perché non sanno quello che fanno. Bene, dunque, quindi sabato c'è la fortezza? Sei il terzo, sì, me lo dici? È il terzo? Terzo sabato e domenica, fortezza da basso. Quando piove, la maiala per loro, no, per dire. ho visto a volte disgraziati, perché insomma, anche quella è una vita, eh? Vabbè. Va bene, ok. Abbiamo scrutato, perforato il mondo in lungo e in largo, abbiamo parlato di argomenti, le persone che si incontrano per la strada, abbiamo parlato di mercatini adesso, il sondazzo, la canzone, il chià e così via, insomma, puntata piena, no? E non dimentichiamo che all'inizio c'è stato il programmino, ripeto programmino perché breve, ma programmone, vedrete nelle prossime puntate, della Divina Enoteca. Che posso dirvelo? Posso dirvelo? È bene che voi andeste a visitare. Sì, perché ne vale la pena. Anche solo per vedere l'ambientino, eccetera, vi fate spiegare le cose. Prendete una bella bottiglia di vino buono, ve lo fate anche suggerire bene. Un bel panino, perché loro panini li fanno di molto buoni. Quindi, un consiglio. In via Panicale, sotto i portici del mercato di San Lorenzo, via Panicale, le ragazze di via Panicale con le ciocce ci spazzano le scale, ecco, quelle lì, la Divina Enoteca, la riconoscete, quella con i lavatoi in marmo, quelli che servivano per, ve lo diranno nelle prossime puntate, ok, dunque io cerco libri usati, certo, e nuovi che ci se ne fa. Se ne trovano molti? Sì. Anche libri, tanti libri. Oh, trovi libri a un euro, anche robettina antica, vecchia, carina, curiosa. Basta sapere frugare dove. Del resto, quando c'è uno che vende a un euro, c'è la scatola, tutto un euro, tutti i libri, ovviamente le persone prima vanno a cercare queste cose qui, no? Perché costa un euro. E quindi le cose migliori vanno via presto, capito? svegliate presto alla fortezza, da basso però, non andare forte per vedere, perché lei è da alto. Ok, allora a questo punto io credo che, essendo le 23:14, Sì, l'ho fatto vedere il manifesto che insomma è un'ordinanza comunale. Cioè, ma ancora l'ordinanza comunale di ora si leggono così bene, bello scritto grande come quello? Io vedo a volte dei manifesti del comune insomma delle istituzioni che sono dei pidocchini, c'è scritto migliaia di cose. È vero, è che uno tanto non lo leggi, nessuno lo legge, però magari devono mettere, devono affiggere. Vabbè. Che devo fare? Dunque, però nel 1905, il 1900, ma vi rendete conto, già passati più di 100 anni? 105 anni? No, quanto? Sì, 105 anni! Da 1905, fosse stato il 2005, sarebbero 100. 2010 sono 105. Ti rendi conto? Ma un secolo passato, bene. Ci verrei volentieri, dice Jacopo. Mio padre ultimamente sta cominciando a collezionare le lire vecchie. Si trovano? Ma ora questo è un te lo so dire. Ma insomma, è la succursale di Mercatino. Capito? Però può darsi, tutto può darsi, però siccome le vecchie lire, come si dice, a me non piace dire vecchie lire, le lire sono ancora buone, fino a ancora qualche mese, credo, sì, fino all'11, fino al 2011, credo, sì, perché l'euro arrivò nell'11, nell'1, nel 2001 o 2002, insomma, comunque c'erano 10 anni, sono ancora buone le lire, quindi è un po' difficile, perché uno casomai le porta nella banca, se sono grosse, se sono 100 lire, 50 lire, ma sono sparite tanto, ma che nostalgia, hanno fatto parte della nostra storia, e come, vabbè, così va il mondo. Ça va sans dire. Oh, bene, chi è? Mastia Brodo, che mi... No, grazie. Che c'era anche nel 1905? Io non so perché tu mi costringa a mettermi gli occhiali per leggere queste bischerai, scusami, pazienza, ma che c'era? Vabbè, allora, io non c'ero. No. C'era mia nonna, e mio nonno, che si sposarono nell'8, nonno e nonno paterni, due attori, sposati nell'8, ebbero il figlio nell'8 che era mio padre, del 1908, ovvio. Sì. Dire vecchie lire è brutto, è vero. Per vecchie intendevo quelle del 40-50. Ah, intendevi proprio quelle... Non più quelle fuori corso. Ah, quelle che non si potevano comunque più spendere. Eh sì, cioè, quelle è più facile trovare quelle che le ultime. Sì, sì, quelle ancora con i centesimi. Nel 50 no. Negli anni 40 ancora c'erano i centesimi, nel 50 no. Dopo la guerra le lire sono diventate lire, sono svalutate sempre di più, sempre di più, sempre di più. Vabbè, allora, cari amici e cari amiche, uomini, donne e gay all'ascolto, chiamo qui con me uno dei miei due Pegasi, e vi saluto. Naturalmente noi ci vediamo e ci sentiamo domani per nuove leggendarie imprese da vivere ganzamente insieme con il vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano amico G. Resto ancora qui per il fuori onda, ma ciao. Si è rizzato. Allora si è rizzato. Questo è importante, eh? E anche